Ci sediamo, spendiamo due parole e le spendiamo proprio guardando in questi prossimi incontri che avremo sulla figura del Padre che accompagna proprio la invocazione del Padre nostro. Abbiamo appena sentito dire che ci rivolgiamo direttamente a Lui col nome di Padre. E lo facciamo nella preghiera. La preghiera è un qualcosa che per qualcuno è nata dall'infanzia, perché è stato introdotto alla preghiera dai suoi genitori, dai nonni, dai parenti, dagli amici. Per qualcun altro magari la preghiera è qualcosa che è arrivato dopo, magari un po' da soli, un po' avanti negli anni, magari rompendo anche con un'usanza familiare di cui era assente, perché ha fatto qualche scoperta, perché ha incontrato qualche persona che è stata una provocazione per lui. Per qualcuno la preghiera punteggia il quotidiano, punteggia il cammino della settimana, per qualcun altro invece è un qualcosa che si esprime solo quando c'è una necessità, quando c'è un bisogno, quando c'è una domanda. Quindi la preghiera riveste tante, possiamo dire così, abitudini. Ma innanzitutto come potremmo definire la preghiera? Beh, possiamo dire che la parola chiave che può definire la preghiera è la relazione. E dentro questo termine diciamo che noi siamo preghiera perché noi siamo relazione. Noi siamo una relazione perché? Perché nessuno di noi è origine di se stesso. Nessun uomo è causa sua, non nasce perché lo decide lui, ma nasce da una relazione di altre persone. Non siamo quindi opera nostra né all'inizio, né tantomeno adesso, anche se ci fosse questa pretesa di autosufficienza, e forse neanche dopo. Perché ci sono tanti orizzonti che ci trascendono, c'è un orizzonte da cui arriviamo e ci trascende, ci sono tante circostanze nella vita che ci trascendono. Quindi non è che uno nasce, anche la psicologia lo dice, non è che uno nasce con un io già formato, ma l'io è frutto delle sue relazioni, delle sue interazioni, fin da piccoli e man mano andando avanti. E quindi possiamo dire che la preghiera è relazione perché noi stessi siamo relazioni, il nostro io nasce dalle relazioni che abbiamo e la nostra origine, proprio perché è da altri, ci dice che noi siamo relazione. Così anche un po' il linguaggio che usiamo, ci sono diverse teorie che dicono che c'è il linguaggio è nato e sorto per una ragione comunicativa, quindi dobbiamo far circolare i nostri pensieri e quindi è nato un po' il linguaggio, o ci serve del linguaggio per questo. Un'altra ragione è quella più cognitiva e quindi secondo la quale dobbiamo articolare in modo più organico i nostri pensieri e quindi dobbiamo metterli più in ordine. Ma forse la vera cosa che ci insegna fin dall'inizio è che il linguaggio un bambino l'apprende non tanto per esprimere i suoi pensieri o metterli in ordine, ma per rimanere in contatto con le persone a cui vuol bene e alle persone che lo amano. E quindi il linguaggio ci serve per rimanere innanzitutto in contatto con coloro che ci vogliono bene, con coloro che amiamo, con coloro che si prendono cura di noi. Qualsiasi cosa diciamo lo diciamo per avvicinare o trattenere l'altro, o se vogliamo lo diciamo per allontanare l'altro. Il linguaggio quindi rappresenta quella necessità umana che è la relazione. E nella preghiera Dio passa, questa è la preghiera del Padre nostro, dalla terza persona alla seconda persona. Smette di essere un egli, un colui, per presentarci invece come un tu. E quindi smette di essere indefinito e siamo autorizzati a chiamarlo con il linguaggio, con il nome di Padre. Sembra quasi che questa preghiera del Padre nostro, che ci dà un linguaggio molto spontaneo, molto filiale, possa quasi rappresentare, per così dire, mettiamo tra virgolette, la preghiera come una lingua madre, che ci autorizza a usare questo linguaggio perché ci rivolgiamo a qualcuno che ci vuole bene e che siamo chiamati a amare. Prima ancora che servire, prima ancora che fare tante cose, siamo chiamati a ricevere il suo amore e amare come lui ha amato. Il Vangelo racconta appunto che questa preghiera è stata insegnata a Gesù quando i discepoli lo hanno visto pregare, si sono avvicinati, gli hanno detto: Maestro, ci senti pregare, come anche Giovanni Battista ha insegnato ai suoi discepoli. Non sappiamo che cosa sia stato poter vedere Gesù pregare, se i discepoli vedendo Gesù pregare si sono avvicinati e hanno avanzato questa domanda. Probabilmente era un momento straordinario di intimità e di fiducia che ha colpito la curiosità dei discepoli, ha colpito i discepoli stessi, tant'è che si sono avvicinati ponendo questa domanda. E quindi sicuramente questa preghiera che Gesù ci ha insegnato nasce dal fatto che Gesù pregava con questo suo atteggiamento. Il linguaggio che Gesù ci ha consegnato al Padre nostro, possiamo dire, era un po' il suo linguaggio, quello che lui sentiva mettersi davanti al Padre. Ma allora domandiamoci come si può intendere il Padre, che cos'è un Padre? Lo facciamo partendo un po' dall'esperienza più normale, che ci dice che c'è un Padre che è fuori di noi, che è fuori di me, che è una persona in carne e ossa, che c'è questo Padre. Però c'è anche un Padre che abbiamo dentro, che la psicologia chiama un po' l'imago, che è una specie di rappresentazione psichica, che è un po' quel modello che costituisce un po' l'architettura interiore che è dentro di noi. È un po' come dire che abbiamo incorporato la figura del Padre e cerchiamo attraverso il nostro cammino di poterlo imitare. Quindi il Padre è fuori, ma allo stesso tempo appunto viene incorporato, e il cammino che facciamo è quello di poter in un certo senso imitarlo, salvo poi appunto lo sviluppo della vita, poi si prendono le distanze, poi così via. Però appunto la grammatica evolutiva, diciamo così, di crescita dice questo. Tant'è che l'incorporazione della figura della madre e del padre è importante per il bambino affinché possa acquisire quell'arte di fiducia che gli permette poi di vivere. C'è un racconto per far capire un po' quanto è importante la figura paterna, anche materna, però qui stiamo parlando del padre, e in un testo i bambini della casa di Praia, che è un'istituzione fondata da uno spagnolo, Joao dos Santos, adesso non so neanche se si pronuncia esattamente così, e c'era questo gioco che era di prendere d'assalto un castello. Le professoresse avevano organizzato tutto e la classe avrebbe preso d'assalto la fortezza in pieno giorno con spade ed elmi di cartoncino. Un gioco più o meno simile a tanti altri che abbiamo fatto anche noi. Ma al momento di iniziare il combattimento, un bambino di 4 anni si rifiuta di prendervi parte. E quando lo si incita affinché si faccia coraggio, si mette a piangere e dice: ho paura, non ho le forze, non riesco a lottare, mio padre è a Parigi. Naturalmente neanche i genitori di altri bambini erano presenti lì all'assalto del castello, però questo bambino si dipoteva dal fatto che suo padre non era vicino, non era ancora sufficientemente dentro di sé, è lontano, è a Parigi, e siccome è lontano e non è dentro di me, siccome non è con me, allora sono più vulnerabile, sono più fragile degli altri, non posso prendere l'assalto del castello, non ho questa sicurezza. Nessuno di noi nasce senza valigie, nel senso che ognuno di noi porta le valigie di coloro che ci hanno preceduto, di coloro che ci hanno generato, di tutte le figure che abbiamo incontrato, e queste valigie appunto sono le valigie in cui si trova anche la sicurezza che ci permette di andare avanti, sono quelle valigie che ci permettono di avere quella, come quando andiamo in vacanza e ci portiamo le valigie, che rappresentano un po' la sicurezza, perché dentro le cose che ci servono per poter affrontare un po' anche la semplice vacanza. E nelle valigie ci mettiamo dentro qualcosa anche di più, o qualcosa che potrebbe servire, perché nel caso che almeno sono sicura. Ecco, le valigie che noi ci portiamo nella vita sono un po' gli incontri che abbiamo vissuto e che abbiamo un po' interiorizzato, sicuramente la figura paterna e sicuramente anche quella materna. Tant'è che noi siamo un po' sempre alla ricerca, potremmo dire così tra virgolette, dei vari padri. Un esempio è che quando siamo distanti dal nostro mondo, lontani da casa, e magari, che ne so, siamo immersi in una folla un po' anonima e siamo un po' spaesati, immediatamente, all'improvviso, forse capita che ci sembra di riconoscere qualcuno che ci è familiare. In realtà non è lui, ma è semplicemente un qualcuno che da lontano, più o meno, sembra avere i tratti di qualcuno che conosciamo, che ci è familiare, che rappresenta un po' la nostra sicurezza. E quindi, in un certo senso, questo esempio un po' che magari può essere anche capitato, ci dice che quando lasciamo un po' la nostra casa, il nido della nostra sicurezza, subito cerchiamo quelle figure che ci possano ancora rimandare a quella sicurezza, quelle figure affettive che possono costruire quella sicurezza. E siamo più attenti alle somiglianze per questo. Quando si è in giro, quando si è lontani, si è più attenti alle somiglianze, alle persone che possono assomigliare alle altre persone che conosciamo bene e che appartengono alla nostra casa, alla nostra familiarità, che costruisce un po' il nostro poter essere adagiati, il nostro poter essere tranquilli, sicuri. E forse questa ansia di consumo, di beni, di esperienze che contraddistingue un po' la nostra società moderna, ha a che fare con questa necessità del padre, questa ricerca del padre, perché si cerca qualcosa che diventa, che si dice a qualcuno che ci possa dare sicurezza. E qui ritorna invece quello che diceva Gesù: quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il padre tuo che è nel segreto. Tant'è che nell'itinerario spirituale di un grande santo che conosciamo tutti, che almeno si pensa di conoscere bene, in realtà non è un santo difficile da comprendere in profondità, che è San Francesco d'Assisi, quando fece quel famoso gesto, episodio che tutti conosciamo, celebre, in cui si spogliò delle sue vesti di fronte al padre, le vesti che appartenevano al padre, che gli aveva dato il padre, ecco, questo gesto Francesco si spogliò non tanto delle cose che appartenevano al padre, non solo di quello, ma si spogliò del padre e si spogliò dall'intransigenza di quel padre che non voleva che questo figlio prendesse questa strada che era per lui una strada stranissima, quasi da pazzia. E quasi che come se San Francesco avesse detto queste parole: io ho bisogno di un altro padre, non voglio dipendere unicamente dal padre della mia infanzia. Rispetto mio padre, ma non posso rinunciare a convergere verso Dio, il mio padre. E quindi l'incontro con il padre, Dio, ha dato a San Francesco la forza di trovare questa sicurezza in questo volto del padre, padre Dio, e rinunciare all'altro padre, alla sua intransigenza, e rinunciare a tutto quello che era sicurezza prima. E quindi che cosa si dice questo episodio di San Francesco e questa preghiera del Padre Nostro che si rivolge immediatamente col nome del Padre? Che in fondo quando noi diciamo Dio come Padre, non lo possiamo fare senza toccare il fatto che dobbiamo probabilmente rivedere, rismontare, svuotare i modelli che abbiamo avuto di riferimento fino adesso, perché Dio diventi veramente la fonte interiore che irriga la vita, ma diventi quell'immagine di Padre che appunto possiamo trovare all'interno della Bibbia. Uno dei tanti problemi nella catechesi attuale dei bambini è proprio quello di legare la figura di Dio al Padre, perché sappiamo appunto che molti padri sono assenti e qualcuno magari in certi episodi, anche qualche padre può avere anche qualche problema con la giustizia e così via. E quindi in un certo senso siamo chiamati a decostruire alcune cose, un po' come è stato fatto San Francesco, per lasciarci guidare da questo insegnamento di Gesù che ci mostra qual è il volto del Padre a cui rivolgersi. E quindi questa immagine, il Padre nostro, ci implica a guardare a questo Padre e non fa solo la nostra immagine e somiglianza, ma immagine e somiglianza di quello che è di Dio, e in questo dobbiamo lasciarci guidare dalla parola di Dio, dobbiamo lasciarci guidare da ciò che Gesù ha svelato nel suo cammino. In un certo senso potremmo dire così, come dice Fernando Pessoa, dobbiamo imparare a disimparare, imparare a disimparare, non solo imparare le cose, ma se vuoi imparare qualcosa devi disimparare le tue categorie, devi destrutturare le tue categorie per far riemergere nuove categorie, per far entrare nuovi concetti. E dobbiamo disimparare i labirinti, le trame, i modelli che molte volte ci soffocano o ci impediscono di incontrare il nostro autentico noi, ma soprattutto appunto ci impediscono di incontrare un po' il volto del Padre così come è rivelato nella Scrittura. Quindi quando Gesù decide di insegnare il Padre nostro ai discepoli, perché lo fa? Perché finalmente i discepoli erano in grado di percepire Gesù come un avvenimento assolutamente nuovo, che aveva qualcosa del tutto di nuovo da dire sulla figura del Padre, sulla figura di Dio. Dio non è più semplicemente quello a cui bisogna obbedire, è tremendo, e quindi bisogna obbedire per rispettare le leggi, eccetera, eccetera, ma innanzitutto ha un volto di amore che Gesù ha voluto rappresentare. Il Padre nostro, in un certo senso, è stato detto quando i discepoli, usando quello che abbiamo detto prima, sono stati capaci di disimparare, hanno imparato a disimparare. Certo, poi sappiamo che immediatamente non è stato facile, perché la storia la conosciamo da davanti, però questo è un po' l'atteggiamento che in fondo la preghiera del Padre nostro ci consegna. Quando diciamo il nome del Padre, facciamo vibrare dentro di noi tutte le categorie che abbiamo in un certo senso somatizzato del nostro cammino umano, dall'infanzia fino adesso, ma dobbiamo anche sicuramente lasciarci guidare da tutte quelle categorie che il Vangelo e Gesù stesso ha voluto rappresentare nel suo cammino.